Bentornato o bentornata in Psicologi nella Rete, il podcast per tutti gli psicologi e le psicologhe che vogliono diventare professionisti unici e diversi, a partire dalla loro comunicazione digitale. Se ancora non mi conosci, io sono Simona Moliterno, la tua psicoconsulente di personal branding, e oggi ti accompagno a scoprire la puntata 104. Questa puntata è offerta, come sempre, dai finanziatori di Psicologi nella Rete su Patreon. Al termine di questa puntata ti dirò e ti racconterò chi sono e come puoi fare anche tu a diventare un finanziatore attivo di questo progetto sul mio canale Patreon, a partire da 3 euro al mese. Se sei curioso o curiosa e non riesci ad aspettare, allora vai subito su www.patreon.com/simonamoliterno e scopri tutti i livelli di finanziamento per iniziare a sostenere Psicologi nella Rete con il tuo contributo. Oggi in questa puntata ti sfido a pensare un po' fuori dai soliti schemi che noi psicologi siamo abituati ad abitare. Non abbiamo mai parlato direttamente di questo argomento, anche perché, devo dirti la verità, è un po' difficile farlo, soprattutto vista la categoria professionale. E un po' perché in realtà, come scusa, e qui lo devo ammettere, mi ero detta che non c'entrava troppo con la comunicazione. E invece mi sono dovuta ricredere, perché c'entra e come. E come se c'entra? Sto parlando del essere imprenditori. Ecco, ti vedo, sai, che stai storcendo il naso e magari starei pensando, ecco, un'altra che mi rompe le scatole con questa storia dell'imprenditorialità, ma basta! Facciamo così. Datti la possibilità di arrivare a fine puntata e se quando avrai finito di ascoltarla la penserai ancora come adesso, ti do il permesso, anzi, ti consiglio caldamente di togliere il follow da questo podcast e non ascoltarlo mai più, ok? Siamo d'accordo? Ho pensato di fare una puntata su questo tema perché da qualche giorno sai che io sono una cacciatrice di podcast e da qualche giorno ne ho scoperto uno molto interessante di Veronica Benini che si chiama È Volgare, dove lei, che è un'imprenditrice, è una digital strategist, parla di temi un po' tabù, di soldi e soprattutto di questi temi all'interno del mondo femminile, in modo diretto e quasi scomodo. Insomma, era da un po' di tempo che non trovavo un podcast così, che mi facesse riflettere in modo aperto e senza compromessi su temi importanti che in ogni caso riguardano anche la mia professione e la mia professionalità. E allora mi sono detta, basta, Simona, basta toccarla piano, come se l'avessi mai fatto in realtà, comunque. Ho detto basta, la prossima puntata si parla di psicologi e imprenditorialità, perché è un argomento troppo importante per far finta di nulla. Sono consapevole infatti che molti colleghi e colleghe iniziano ad avere l'orticaria quando si comincia a parlare di imprenditorialità. Ti devo anche dire che una volta su Facebook, dove ho inserito un commento dicendo che lo psicologo libero professionista deve avere anche un po' di spirito imprenditoriale, sono stata insultata e non da una persona sola. Ma perché questo? Perché partiamo dal pensare perché noi psicologi siamo così spaventati dalla visione imprenditoriale del nostro lavoro? Ci ho pensato molto e mi sono fatta questa domanda tantissime volte. E la risposta che mi sono data è che sono 3 gli elementi dell'imprenditore, del mondo imprenditoriale, che spaventano di più noi psicologi e che ci tengono lontani da questo mondo e da questo modo di ragionare. Il primo tema sono i soldi. Questi amati e odiati, venerati e, come dire, bistrattati soldi. Tutti noi vogliamo i soldi, ma noi psicologi per la maggior parte, ora non voglio generalizzare, ma per la maggior parte non abbiamo un buon rapporto con i soldi. Sbaglio? Ma perché non ce l'abbiamo? Proviamo a pensarci. Allora, innanzitutto, spesso e volentieri, già da parte delle persone in generale, esiste un pregiudizio, no? Che è quello di come si fa ad associare il soldo, la moneta, il cash, a qualcosa di così aleatorio come parlare. Questo è un pregiudizio molto diffuso. Però noi, come psicologi, come professionisti, che dovremmo essere quelli che in qualche modo smontiamo questo pregiudizio, siamo in realtà, non sappiamo farlo, non sappiamo smontarlo questo pregiudizio, perché anche noi ne siamo un po' schiavi in fondo. Pensa che ci siamo dovuti raccontare, questa cosa ci ho ragionato molto, quindi te la dico con cognizione di causa, ci siamo dovuti raccontare in qualche modo che i soldi sono uno strumento terapeutico e che lo scambio monetario che avviene all'interno della relazione è uno scambio legato alla relazione terapeutica, piuttosto che ammettere che noi come professionisti dobbiamo essere pagati per il lavoro che facciamo, che lo scambio che avviene perché noi facciamo un lavoro e da questo lavoro dobbiamo averne un compenso. In più, come si può associare il tema dei soldi al tema della salute mentale? I soldi sono una cosa che spesso e volentieri è vista come sporca. E quindi associare i soldi alla salute mentale vorrebbe dire sporcare anche questo tema, che invece è un tema genuino, pulito, un tema legato alla salute, quindi un tema che non ci dovrebbe riguardare, cioè il tema dei soldi, dello sporco, ok? In più, cosa che secondo me non è assolutamente, cioè la dico per ultima, non è assolutamente di insomma, poca importanza, anzi, non siamo abituati a ragionare in questi termini, in termini economici, perché all'università, luogo dove dovremmo essere formati per questo, non ci formano sulla parte economica del lavoro, sulla parte diciamo più anche i famosi compensi, il budget, la parte progettuale. Io mi ricordo che quando mi insegnarono a fare un progetto, che comunque all'interno del progetto c'era da inserire la parte economica dello psicologo, io ricordo che chiesi, noi come gruppo, chiedemmo alla docente di farci avere un'idea di come si faceva la parte economica, e lei ci disse semplicemente: vabbè, tenete presente un 40 euro l'ora per lo psicologo. Questo è stato l'unico punto, come dire, economico che lei... Cioè, quindi noi abbiamo semplicemente fatto 40 euro l'ora per le ore effettive che avevamo contato di lavoro effettivo, punto. Basta, non c'era nient'altro. E non ci ha spiegato perché né per come, eccetera, eccetera. Non ci formano a questa mentalità della progettualità anche a livello economico. Pur essendo consapevoli nel mondo universitario che la maggior parte degli psicologi eserciterà in libera professione e quindi niente stipendio fisso, niente contributi pagati, niente tasse pagate, conti in tasca fatti da altri, no, perché ce li facciamo noi con l'aiuto di un commercialista, però comunque ce li facciamo noi, e quindi cioè, da quel punto di vista una formazione anche su quel lato ci dovrebbe essere. Ecco, spesso non sappiamo neanche quanto guadagniamo, spesso non ne teniamo traccia, non teniamo traccia delle spese, non teniamo traccia dei nostri guadagni, e questo è assolutamente cioè una cosa assurda per un libero professionista. Perché se io lavoro per vivere, facendo certo un lavoro che mi piace, che mi appassiona, ma dovendo comunque utilizzare i soldi che entrano dal mio lavoro per pagare ciò che mi serve per vivere e magari anche per crescere professionalmente, quindi pagarmi la formazione, gli strumenti di lavoro, i collaboratori, se voglio anche crescere a livello professionale, perché non dovrei avere una mentalità che sa ragionare per soldi? Perché non dovrei tenere traccia e avere un rapporto sano con questo strumento del mio lavoro, come del resto con molti altri? Il secondo elemento che ci spaventa del mondo imprenditoriale è la vendita, la promozione. Promozione intesa come proprio vendita, cioè il vendersi. Questo tema in parte si lega al precedente, ma non è totalmente sovrapponibile. Perché? Perché abbiamo così tanti problemi nel venderci, nel promuoverci? Io penso che ci spaventi molto per due aspetti. La prima è che ci spaventa il fatto che dietro il tema della vendita ci sia a volte della poca chiarezza, truffa, imbroglio. E spesso e volentieri noi cosa facciamo? Abbiamo a che fare, no? Anche in modo diretto a volte, con i classici venditori di fumo, no? Quelli che in qualche modo ti truffano, ti imbrogliano. E così mettiamo in campo uno dei bias cognitivi più diffusi e conosciuti, che noi dovremmo conoscere per primi, che è quello della generalizzazione. Non è che se siamo venuti in contatto con un venditore truffatore o poco onesto, tutta l'attività di vendita e promozione lo sarà. Il tema della promozione della vendita vede delle tecniche degli strumenti, anche un modo di fare, un modo di pensare che, se usato in modo etico, come io sto cercando di portare avanti come messaggio, può avere dei risultati ottimi ed etici, ma che, se usato in modo improprio e non etico, certo può portare a dei problemi, no? E quindi, come dire, non è che se tu becchi alla porta un truffatore, allora tutti quelli che vendono qualcosa devono essere truffatori. Inoltre, parlare di noi stessi, no, parlare agli altri di noi, dei nostri successi, insomma del modo in cui lavoriamo, non ci piace, perché spesso associamo a questo una sorta di narcisismo, che certo non si addice a uno psicologo professionista, pensando che sono gli altri che dovrebbero capire il mio valore anche se io non ne parlo, sono gli altri che dovrebbero avvicinarsi a me anche se io non li chiamo, sono gli altri che dovrebbero venire nel mio studio anche se io non li invito a farlo. Ma siamo sicuri che questo non sia un po' troppo, come dire, un pensiero magico? Ecco, che non sia un po' troppo infantile anche come modo di ragionare. E quindi spesso ci nascondiamo dietro la deontologia professionale, dietro il codice deontologico, dicendo che è sbagliato farlo, che non ci si vende, che i pazienti dovrebbero essere liberi di scegliere, e che la nostra comunicazione potrebbe influenzarli o peggio recargli danno, per esempio per la privacy, nel caso ad esempio di pazienti già in cura. Ma ci siamo mai chiesti come fanno i pazienti a sceglierci, e soprattutto in che modo questa scelta potrebbe recargli da una parte danno se la fanno male e da una parte invece valore se la fanno bene? Ci siamo mai chiesti se è giusto lasciar scegliere al caso, alla vicinanza o al portafoglio e basta, rischiando così ad esempio di non riuscire ad aiutare le persone perché magari non ne siamo in grado o perché magari semplicemente non abbiamo gli strumenti, mentre un nostro collega potrebbe farlo meglio? O Invece potremmo aiutare le persone a scegliere in modo più consapevole e utile per loro, magari semplicemente raccontandogli di noi e facendo sì che inizino a scegliere per competenze, per valore, per prossimità di valori, piuttosto che semplicemente per etichette, per vicinanza e per caso. Un altro elemento, l'ultimo che voglio porre alla tua attenzione, è quello della strategia, questa parola così strana. La strategia con gli psicologi non c'entra proprio, come dire, no? Spesso lo sento questa cosa. Perché? Perché la strategia è manipolazione, la strategia è qualcosa di costruito e noi come psicologi non lo dobbiamo essere costruiti, dobbiamo essere, come dire, genuini, dobbiamo essere, come dire, autentici nella relazione col paziente, giusto? Peccato che la strategia non sia niente di tutto ciò, non è manipolazione, non è qualcosa di costruito nel senso di artefatto, costruito sì, ma in senso di, come dire, messo a terra. E ora ti spiego in che senso. La strategia, a livello di carriera, di professione, è qualcosa che ci permette di non vivere alla giornata. È qualcosa che ci permette di mettere a terra un sogno, una visione. La strategia, a me piace definirla così. La strategia è la capacità di sognare per obiettivi e di tradurre questi obiettivi in passi concreti per arrivare dove voglio veramente arrivare, pur con una percentuale di imprevedibilità che è naturale che ci sia. Quindi, alla fine, la strategia è una cosa che ci aiuta, non che ci ostacola. È come avere una mappa, un itinerario, ok? È come avere un itinerario. Quando devo andare a fare un viaggio, scegliere un itinerario è la mia strategia. Scegliere di visitare alcuni posti piuttosto che altri, scegliere di, in base poi a che tipo di viaggio faccio, di vedere alcune cose piuttosto che altre, di dirigermi in una strada piuttosto che un'altra, di anche in base a quelli che sono, che è il mio budget, di andare a mangiare in trattoria piuttosto che al ristorante con 2 stelle Michelin, è strategia. Scegliere anche gli orari, guardare le vicinanze, guardare la mappa, guardare la cartina, è strategia. E quindi ti chiedo, abbiamo parlato di 3 elementi che in qualche modo, di cui siamo spaventati come categoria professionale, che in qualche modo forse ci allontanano dal mondo imprenditoriale. E ti chiedo, in quante di queste visioni disfunzionali ti sei ritrovato o ritrovata anche tu? Sappi che sei in buona compagnia. Anch'io, devo dire la verità, all'inizio, appena laureata e piena di tante aspettative, la pensavo così. Ma oggi invece posso dire con certezza, mi sento una professionista completa e un'imprenditrice. Io sono un'imprenditrice, pur non avendo perso per strada la mia veste da psicologa. Sono una psicologa e sono un'imprenditrice. E penso, anzi, sono sicura, che se ogni psicologo riuscisse a vedersi anche come un imprenditore, fin dall'inizio della sua carriera, sicuramente riuscirebbe a crescere nella sua professione molto più in fretta, principalmente per questi motivi. Innanzitutto riuscirebbe a capire che le scelte che farà per la sua carriera non devono essere lasciate al caso o al primo lavoro che si trova, ma devono essere scelte ponderate per la propria crescita professionale. Riuscirebbe poi a comprendere profondamente che i soldi non sono qualcosa di sporco, né un motivo di disperazione o di vergogna, ma sono il giusto compenso per una professionalità in continua evoluzione e per un lavoro professionalizzante come altri che ci sono lì fuori. E inoltre riuscirebbe a creare un piano di crescita che tenga conto dei suoi bisogni, del suo valore e della sua visione, ossia una strategia a lungo termine che lo porti ad essere lo psicologo che vuole diventare. E ti pare poco? Io penso che in questo caso posso chiudere la puntata dicendo che sì, lo psicologo è un imprenditore. E spero vivamente che questa puntata abbia aiutato anche te a capire questo discorso, a capire che sì, siamo imprenditori e non c'è alcun motivo di vergogna, anzi. E se vuoi ragionare più a fondo su questi temi, ti consiglio di scaricare il workbook dal canale Telegram di Psicologi nella Rete. Lo troverai solo lì, quindi mi raccomando, se sei interessato o interessata, per accedere a questo canale vai al link che trovi in descrizione a questa puntata e compila il form. Nella pagina di ringraziamento trovi il link diretto per accedere da subito al canale. E per oggi la puntata termina qui e noi ci sentiamo di nuovo la prossima settimana. Come sempre, grazie ai finanziatori di Psicologi nella Rete su Patreon, che sono le persone che mi stanno permettendo, con il loro supporto anche economico, che la mia visione si concretizzi, venga messa a terra, puntata dopo puntata. Sto parlando di Maria Rosa Ranieli, Giovanni Avornia, Alessandra Badalamenti, Lisa Massei e Tiziano Cerulli. Inoltre, se anche tu, come ti dicevo all'inizio di questa puntata, trovi valore in questo progetto di Psicologi nella Rete e vuoi finanziarlo con il tuo contributo, puoi andare su www.patreon.com/simonamoliterno e scoprire tantissimi livelli di finanziamento che ti permetteranno, oltre che contribuire effettivamente al progetto, anche di contribuire al tuo progetto di comunicazione digitale, perché per alcuni livelli è previsto il mio aiuto, il mio supporto concreto alla tua visione, alla crescita anche del tuo progetto. Ti ricordo quindi, vai su www.patreon.com/simonamoliterno e scopri tutti i livelli che ho in serbo per te. Grazie per aver ascoltato questa puntata fino alla fine, a presto e buona psicologia nella rete!